Reis nou. Il settimanale della Fondazione Diritti Umani.
Altro che buon 2026, l'augurio è di avere ancora giustizia e diritti in questo anno appena iniziato. Iniziato con l'operazione militare statunitense che ha rapito un presidente di un altro Stato, con Russia e Ucraina che continuano a sfidarsi colpendo obiettivi civili, con Israele che si accanisce contro i palestinesi nel disinteresse generale. C'è stato un momento più buio di questo per il diritto internazionale? Difficile fare paragoni, ci risponde Marcello Flores, storico dei diritti umani. Il suo ultimo libro, firmato insieme alla professoressa Emanuela Fronza e pubblicato dalla Terza, si intitola Caos, sottotitolo La giustizia internazionale sotto attacco.
Probabilmente sì, dobbiamo però capire che non è una cosa improvvisa, che la messa in crisi del diritto internazionale è una progressione avvenuta in questi ultimi anni, che il diritto internazionale è sempre stato violato, possiamo dire, dalle grandi potenze e non solo dalle grandi potenze nel corso anche solo della storia, dalla Seconda Guerra Mondiale in poi. La nuova caratteristica è che mentre prima i principi però del diritto internazionale rimanevano comunque validi e venivano riconosciuti come validi anche quando erano violati per motivi di interesse con giustificazioni spesso poco credibili, oggi invece c'è da parte di molti stati, e cioè di quelle spinte nazionaliste e sovraniste che si stanno imponendo non solo nelle autocrazie ma anche in alcune democrazie, c'è l'affermazione che il diritto internazionale in fondo non vale nulla rispetto alla forza e all'interesse del singolo Stato e della sua sovranità.
Anche perché le istituzioni internazionali che dovevano intervenire contano sempre meno.
Le organizzazioni internazionali contano per quello che i singoli Stati permettono loro di contare. Questa è la realtà. In questa situazione attuale possiamo dire che il momento di svolta più significativo è stata l'aggressione della Russia all'Ucraina. Noi abbiamo che i principali membri del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, e cioè gli Stati Uniti e la Russia in questo caso, in modi diversi e in momenti diversi, usano il loro diritto di veto per impedire che possa funzionare il Consiglio di Sicurezza e quindi le stesse Nazioni Unite in qualche modo, non soltanto per quello che riguarda le guerre, per esempio, quindi il Consiglio di Sicurezza e l'ONU, ma anche per quello che riguarda l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'Organizzazione del Commercio, cioè tutte cose che vengono messe da parte in nome del diritto di ogni Stato, soprattutto forte, a fare quello che vuole.
Difficile recuperare l'ottimismo di questi tempi, ma c'è stato un momento in cui sembrava che il mondo intero girasse dalla parte giusta. Tutto era cominciato con lo sgretolamento dell'impero sovietico, ma si è interrotto con la disastrosa seconda guerra del Golfo. Sentiamo ancora il professor Flores.
Noi abbiamo avuto, possiamo dire, 10-15 anni in cui le Nazioni Unite hanno funzionato meglio, sono aumentate le missioni di pace delle Nazioni Unite che hanno portato la pace in tantissimi paesi, sono diminuiti drasticamente il veto posto al Consiglio di Sicurezza dagli stati che lo possono utilizzare, e quindi sembrava effettivamente che si andasse in una direzione migliore. Soprattutto con l'intervento degli Stati Uniti in Iraq nel 2003, perché ricordiamoci che l'intervento in Afghanistan era stato approvato da tutti quanti, era stato approvato all'unanimità dalle Nazioni Unite, quindi era pienamente legittimato come ritorsione contro l'attacco alle Torri Gemelle. Quello dell'Iraq invece no, e infatti è da lì che riparte una dinamica che vede nuovi interventi, quello anglo-americano in Iraq e poi subito dopo sarà quello della Russia in Cecenia, in Georgia, eccetera. Quindi c'è una ripresa di quella mani libere che gli stati forti ritengono possano avere proprio per cercare di trovare la massima soddisfazione a quelli che ritengono siano i propri interessi e i propri bisogni.
Rights Now, il settimanale della Fondazione Diritti Umani. Ogni lunedì alle 8 su Radio Popolare. Quando vuoi, in podcast.
Una buona regola quando si vuol capire una guerra è vedere la cartina geografica e capire quali materie prime ha il paese attaccato. Sfogliando Le mappe del tesoro, il libro sulle materie prime scritto da Paolo Gila e Maurizio Mazziero per Oepli, troviamo conferma del potenziale petrolifero del Venezuela e del ruolo centrale che potrebbe avere la Groenlandia per le terre rare. Nelle conclusioni del libro si trova scritto anche che nel 2050 la classifica delle economie vedrà al primo posto la Cina, seguita da Stati Uniti, India e Indonesia. Fateci caso, quattro nazioni che non hanno un buon rapporto con la democrazia e i diritti. Occupiamoci della quarta classificata, l'Indonesia governata da Prabowo, uomo legato alla casta militare e genero del dittatore Suharto. Il regista Garin Nugroho è stato premiato all'ultima edizione del Festival dei diritti umani di Lugano. Sentiamolo.
I think the situation and condition of human rights is still question.
Okay. Penso che la situazione sui diritti umani in Indonesia sia ancora un punto di domanda.
If you saw my film, that
come avete visto nei miei film, la politica, le istituzioni usano i propri strumenti per fare insomma
ingiustizie.
Sì, esatto.
Prabowo family is the elite and educational family. The Prabowo, the president.
Il nuovo presidente Prabowo arriva da una famiglia molto di cultura.
And it says give question mark. What is the destination?
Adesso è un anno che lui è presidente e quindi ci si chiede qual è la sua destinazione, dove andrà.
But in the history of Indonesian history, military always win and play the game very well.
Nella storia dell'Indonesia i militari hanno sempre vinto e quindi hanno un ruolo importante.
Perché la storia dell'Indonesia è molto ricca, il colonialismo, poi il colpo di Stato, le stragi anticomuniste del 65-66. Se ne parla in Indonesia? Se ne può parlare in Indonesia?
Yeah, I make the film like the poet is upon the issue in 1965.
Il film E Poet è proprio ambientato nel 1965.
And also the last of my film, the title is Siapa Dia.
E l'ultimo dei miei film, il titolo è Siapa Dia.
Yeah. I make statement that the issue in 1965 is not
quello che viene raccontato nel film del 1965, non è né comunismo né islamismo, ma è
colpo
di Stato.
Because American is afraid that the Sukarno, the first president, make the new globalism and the non-block.
Sì, perché l'America è preoccupata che il presidente ha fatto proprio creato proprio un blocco tra Asia, America, Europa.
And the dilemma is that trauma about 400,000 people die is still in the mind and the heart of Indonesian people.
400,000 persone sono morte in quell'occasione, quindi il dilemma, il dramma è che questo non venga superato, non sia stato ancora superato dalla popolazione indonesiana.
And then become difficult to bring that issue.
E per questo motivo diventa difficile portare alla luce questo soggetto, questo tema.
But I always try to put that issue in public with my film.
E io cerco sempre di portare invece questo tema a livello pubblico attraverso i miei figli.
Then you must be known that you will be alive in the injustice world.
Bisogna rimanere vivi in un mondo ingiusto.
The film will be not successful audience, for example.
Per esempio, i film non avranno un pubblico di successo.
Difficult to get funding.
Per esempio, difficoltà anche a trovare dei fondi.
The meaning of human right is that you must be try.
Ma quello che è importante è che i diritti umani devono sopravvivere, e quindi è proprio nella storia dei diritti umani.
Rights Now continua su danilodebiasio.substack.com. Per donazioni, fondazionediritti umani.org.